Giovanni Conti, buongiorno, eccoci qui a Voi che sapete.
Buon pomeriggio a te Claudio, sì, eccoci qui a Voi che sapete, parlare di un tema scottante.
Tema scottante, tu sei favorevole alle riviste cartacee oppure preferisci scorrere sul web? Sei un
Scorro sul web, ma le mie esperienze sul web non sempre... Alcune volte sì, non sempre sono state felici.
Noi parleremo proprio di questo confronto, no? Un discorso oramai, se vogliamo, scontato. Il web ha cambiato la nostra esistenza un po' in tutti i campi del sapere e chiaramente non manca la musica, anzi al contrario, dall'avvento di internet tantissimi sono stati gli stravolgimenti per ciò che riguarda la tecnologia, naturalmente in genere, le tecniche di registrazione, la diffusione della musica che diventa liquida da supporto fisico, che sia un CD, che sia un vinile, e non ultima la critica musicale, no? Come dicevamo un attimo fa. E infatti in questi ultimi tempi sono nati via via diversi portali che si offrono in qualche modo con qualità, diciamo, discontinue come alternativa alla carta stampata.
Certo, e naturalmente, come si può immaginare, questo solleva numerose questioni sulla affidabilità delle fonti e dei collaboratori, e poi sulla gratuità sia per quanto riguarda il consumatore che per il lavoro dei giornalisti, e sulle nuove modalità di fruizione dell'informazione musicale. Insomma, tanta carne al fuoco, e ne parliamo con chi, Claudio?
E ne parliamo innanzitutto con Roberta Pedrotti, che è la fondatrice di una rivista musicale online che forse non conoscete, che vi consiglio di andare a scoprire, che ha un nome molto originale. Ora ci faremo spiegare da lei come mai. Si chiama L'Ape Musicale. Buongiorno Roberta, ben trovata a Voi che sapete.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
Bene, ci faremo punzecchiare da quest'ape, mentre con un andamento un po' più vellutato saremo in compagnia della rivista Musica, il cui direttore è Nicola Cattò, e diamo il benvenuto. Buon pomeriggio Nicola.
Grazie, un caro saluto a tutti.
Allora, da dove cominciamo, Giovanni?
Dall'ape.
Cominciamo dall'ape. Roberto Pedrotti, come mai l'ape musicale? Cominciamo con questa divertente curiosità.
Il nome è nato da, ovviamente, quando abbiamo deciso di metterci in proprio e partire con questa avventura con alcuni colleghi. Abbiamo passato diverse giornate, insomma, a ragionare sul possibile nome, finché durante un concerto, proprio nell'intervallo, dissi: ragazzi, l'ape musicale, che ne dite? Ed è subito piaciuto. È ovviamente un richiamo al pastiche di Lorenzo da Ponte, quindi un omaggio a questo grandissimo librettista, letterato e impresario, ma ci piaceva l'idea dell'immagine dell'ape, che, come appunto per Da Ponte, si trattava di cogliere arie, essendo un pastiche, da opere diverse. Per noi si tratta invece di muoversi, di andare ad ascoltare il più possibile, di muoversi nel mondo della musica, e con la metafora di un animale che è utile, perché l'ape punge solo quando è necessario, e altrimenti fa anche il miele, fa anche la cera, quindi è comunque un qualche cosa che vuole essere costruttivo, non passivo, non indulgente, fuori misura, però sempre in maniera costruttiva.
Naturalmente, Giovanni,
ci piaceva questa immagine.
Sì, Giovanni, non possiamo chiedere a Nicola Cattò come mai il nome Musica per una rivista di musica.
Ma in realtà, se volete, lo posso spiegare brevemente.
Va bene.
Chiaramente non dipende da me, perché la rivista è nata prima che io fossi ancora in mente dei. È nata nel 1977 e l'allora fondatore Umberto Masini l'ha proprio raccontato in un articolo che gli ho chiesto per i 40 anni della rivista, quindi nel 17. E il numero zero della rivista ha avuto un po' come padre, come nome tutelare, niente meno che Svyatoslav Richter, con cui Masini era in ottimi rapporti, in contatto. E il nome è stato suggerito indirettamente da Richter stesso, proprio perché in questo nonsense, come direbbero gli americani, gli ha detto: ma se tu ti occupi di musica, come vuoi chiamarla? Musica, cosa forse andare molto sovietica nella sua semplicità, ma che in effetti questo poi oggi mi porta a ricevere comunicati di ogni ambito musicale possibile, cioè dalla musica per bambini ad Albano alla musica classica, perché chiaramente chi invia comunicati spesso non fa troppe sottigliezze. Ecco. Comunque questa è la genesi.
Senza sapere l'interprete di questa pagina, naturalmente sappiamo il compositore, chissà quale puntura avrebbe fatto l'ape musicale, ma blocchiamo subito perché l'interprete è davvero notevole.
E beh, insomma, Beatrice Rana è con l'Amsterdam Sinfonietta, no? Quindi
terribile.
Un po' metallari, no? Cosa
ne... Sì, assolutamente.
Non so cosa ne dici, Roberta Pedrotti, a proposito di questa interpretazione.
Allora, devo essere sincera, se ascoltate attraverso il telefono la distorsione del suono è veramente terribile.
Immagino. Comunque,
scherzi a parte,
Roberta Pedrotti, torniamo al nostro tema, fondatrice di una rivista musicale online, dicevamo all'inizio anche in maniera un po' provocatoria, che a volte, imbattendoci in pagine online, non sempre siamo, come dire, di fronte a una certa qualità. Naturalmente, se abbiamo invitato lei, Roberta, è perché abbiamo stima e spesso andiamo a ricercare temi anche su le vostre pagine. Però, senza parlare male dei colleghi online, credo che possa essere d'accordo con questa osservazione.
Ma sono assolutamente d'accordo, perché appunto online ci sono persone che considero colleghi, che stimo molto, alcuni sono anche amici, e quindi nella cui qualità assolutamente io credo, e ci sono invece tante realtà di critica musicale, ecco, che fatico a considerare come colleghi, nel senso che io considero, allora, innanzitutto il web uno strumento, come ogni strumento può essere usato in modi diversi, ha un grandissimo potenziale. In questo suo potenziale ovviamente c'è la possibilità di dare voce a tantissime persone. Noi stessi, insomma, abbiamo scelto anche l'opzione online perché il rapporto fra i costi e la possibilità di raggiungere molte, molte più persone, la gestione eccetera, era alla nostra portata, insomma era vantaggioso in questo momento soprattutto, ma questo vantaggio ovviamente permette anche a realtà insomma di qualità professionale meno alte, insomma, chiunque può aprirsi un sito. E dal blog, dal diario personale, che adesso non va tanto più di moda perché tanti si sono spostati più sui social, ma comunque dal puro diario personale, impressione personale, al pensare poi di passare a considerarsi professionisti, critici musicali, ecco, in realtà ce ne corre, ma poi nella pratica del web in realtà c'è tutto un grosso minestrone dove spesso il lettore fatica un po' a orientarsi, si trova davanti tutte queste recensioni più o meno professionali e deve un po' capire a chi affidarsi. Io non dico dovete affidarvi a me, ma io spero che trovando i contenuti dell'Ape Musicale uno possa riconoscerli ovviamente come contenuti di qualità professionale, non necessariamente da condividere, perché il critico per me non deve essere colui che ti dice quello che tu vuoi leggere, ma colui che te lo sa argomentare, te lo sa proporre insomma con una professionalità, onestà intellettuale, competenza, lealtà, tutte quelle caratteristiche insomma che distinguono nell'argomentazione una recensione da il pur legittimo parere professionale amatoriale.
Certo. Nicola Cattò, tu vedi la rivista online come una potenziale concorrente della rivista cartacea, oppure ci sono dei punti di connessione e di, come dire, di alimento reciproco?
Ma innanzitutto ovviamente anche musica ha una parte online, soprattutto destinata alle attualità e alle molte recensioni di spettacoli dal vivo. Se però io la vedessi come un rivale tout court, per cui da inseguire o da combattere ancora più folle, sarebbe appunto una scelta sbagliata e anche perché non sostenibile. Io appunto dirigo una rivista cartacea che, diciamolo subito, oggi potrebbe sembrare una scelta perdente, una scelta di retroguardia in un mondo in cui si vende sempre meno cartaceo, in cui le edicole sono sempre meno, in cui insomma il cartaceo sembra una strada perdente. In realtà secondo io la vedo più nell'ottica di una proposta complessiva, innanzitutto appunto la nostra rivista ha quasi 50 anni di vita, quindi ha un patrimonio di tradizione, di contenuti, una storia editoriale che davvero ci permette di tracciare una specie di storia dell'interpretazione musicale. Oggi quando mi capita magari di dover intervistare, magari soprattutto un artista di una certa età, so già che nei 48 anni di musica intendo come rivista, dietro di me avrò altre interviste con quell'artista. Insomma, è un patrimonio cartaceo che poi naturalmente è stato tutto digitalizzato perché non facciamo certi lussisti, che è qualcosa che è un valore per il lettore. Tanti dei nostri lettori sono collezionisti, se non dal primo numero, comunque dai primissimi numeri. L'idea, giustamente diceva Roberta, cioè la concorrenza, la qualità di una recensione non si misura dal medium. L'importante è appunto assicurare un prodotto di qualità. Certo, il fatto di proporlo sulla carta o sul web può cambiare l'approccio, ma questo è ovvio. Se io ho bisogno di immediatezza, di avere una risposta, o comunque di dare un parere a una veloce, non so, ci vedo un esempio classico, la recensione del 7 dicembre io la metto sempre online perché altrimenti la dovrei pubblicare sul numero di febbraio con i nostri tempi, e sarebbe completamente anacronistico. Però d'altra parte io non inseguo per forza la velocità a tutti i costi, soprattutto visto che musica nasce nel 77 soprattutto come rivista di recensione discografica, e ancora oggi abbiamo una cinquantina di pagine, non poche, di recensioni discografiche ogni mese. Lì non c'è assolutamente necessità di fretta, chiaro, neanche l'anno dopo, però l'importante è la qualità, meditare la notizia. Come dico spesso, noi non dobbiamo dare la notizia, quella la si trova sull'ANSA, dobbiamo dare un'interpretazione della notizia. non dove sei morto il grande artista, lo leggerai su tutti i siti dopo mezz'ora, ma spiegare chi è stato davvero il grande artista, questo è compito nostro, e quello si può fare anche il mese dopo.
Certamente, è molto interessante anche questo aspetto che hai messo in rilievo, Nicola Cattò, cioè quello per esempio del collezionismo, quindi sì, il sapore della carta stampata contro un po' l'evanescenza, se vogliamo, del web. Per quanto riguarda la vostra rivista, chi sono i lettori tipici? Per esempio, in che fascia di età, con che tipo di interessi chiaramente specifici musicali?
È un ritratto abbastanza, come dire, standardizzato, quello dell'utente soprattutto maschio, non giovane, di una fascia sociale, culturale, medio-alta, non si scappa da quello, e devo dire che è sempre stato così. È un po' come questo, facendo una battuta, si dice che il pubblico dei teatri è vecchio, ma lo si dice da sempre, quindi che poi non è del tutto vero affatto, per cui chiaramente o sono immortali o in realtà un ricambio c'è anche lì.
Giovanni, non c'è un nome più bello di Sol, un nome di battesimo più bello di Sol per uno musicista, no?
Beh, Luna forse.
Sol Gavetta al violoncello, in questa evidente trascrizione dalle 7 canzoni popolari spagnole per voce e pianoforte, qui elaborate appunto per violoncello e orchestra con l'Osi, diretta da Marcus Poschner in un concerto del 2024. Questa era la Jota, davvero molto, molto bella.
Sì, direi anche veramente affrontata con grande arte. Roberta Pedrotti, lavorare online con una rivista di questo genere evidentemente crea anche un tipo di rapporto diverso con il lettore, con il pubblico, con chi segue rispetto, immagino, a una rivista esclusivamente cartacea. Questo si riscontra nel rapporto che avete con il vostro pubblico, cioè l'immediatezza che sottolineava prima anche Nicola Cattò di una pagina su internet è altrettanto, come dire, così efficace nel momento in cui chi legge vuole interagire con voi, cioè ricevete riscontri, pareri favorevoli, sì, pareri discordanti, qualcuno che si arrabbia o qualcuno che chissà che cosa dice.
Beh, diciamo che io ricordo bene nella mia prima vita, prima di cominciare, prima di passare dall'altra parte e scrivere, ero una che scriveva, per esempio scrivevo a Zurletti alla redazione di Repubblica per commentare, per rispondere alle recensioni se non ero d'accordo, già a 13 anni mi lanciavo in queste cose e mi ricordo che Zurletti tra l'altro mi rispose dopo la seconda lettera dicendo che appunto aveva deciso di rispondere perché avevo scritto due volte con lo stesso indirizzo dicendo ricevo moltissime lettere anonime. In ogni caso, per scrivere ad un cartaceo, oltre ai tempi più dilatati, ovviamente c'è un impegno diverso, uno si deve mettere a tavolino, scrivere una lettera a mano, a macchina, al computer, quello che vuole, ma comunque c'è un atto un po' più meditato. Avendo chiaramente come sito web, quindi come testata online, un rapporto privilegiato con tutti i nostri canali social, Instagram, Facebook, eccetera, e YouTube anche abbiamo, i commenti ci sono e sono chiaramente molto più immediati, spesso meno meditati, a volte interessanti, a volte, come succede su tutti i social, insomma di puro posizionamento o comunque molto generici, a volte anche palesemente provocatori, ma io credo che avendo anche musica, un proprio i canali social, una pagina Facebook, eccetera, capiti anche a loro, forse noi avendo tutta l'attività online e tutta l'attività quindi diffusa in tempo reale sui social, siamo più sottoposti anche a questo rapporto che a volte è costruttivo, a volte va preso chiaramente con le pinze. Devo dire che comunque i numeri delle letture, degli articoli rispetto alle reazioni dei social fanno capire che in realtà lo zoccolo duro, cioè la maggior parte dei lettori sono silenziosi. Non sempre il post con tanti commenti, tante reazioni corrisponde all'articolo più letto e viceversa. Succede naturalmente nei casi più eclatanti, come appunto la prima della Scala, è ovvio che sia un articolo molto molto letto, come sicuramente, cioè come ha già accennato anche Nicola poco fa, però ha quindi tantissimi riscontri sia nel numero di letture sia nelle reazioni social. Altre cose si sbilanciano un po', perché può capitare per esempio lo spettacolo che ha un'immagine, si sceglie una fotografia più d'effetto, magari si sa le solite polemiche sugli spettacoli moderni, tradizionali, eccetera, quindi si innesca una serie di discussioni sulla fotografia e non sulla recensione, poi magari invece un'altra recensione con meno discussioni ha molte più letture sul sito, quindi è sempre un rapporto a cui prestare attenzione ma da prendere anche con le pinze.
Nicola Cattò, come vedi il futuro delle riviste cartacee, tenendo conto appunto del cambio generazionale? Ci dicevi prima appunto che l'utenza è quella di un pubblico che ha una certa età, no? Invece i giovani ormai fruiscono tutto assolutamente sul web e forse non conoscono quasi più le riviste cartacee che noi sfogliavamo anche quando eravamo ragazzi, no?
Allora, questa è una bella domanda, ovviamente non ho la sfera di cristallo, ma in realtà questa è una domanda che si potrebbe allargare a tutta la stampa cartacea, sia quotidiana che periodica. Io non lo so se la vita delle riviste cartacee, ripeto, di ogni tipo, non solo musicali, sarà ancora lunga, però secondo me la ricetta può essere solo una, non tradire la propria identità, e come invece hanno fatto molti quotidiani, anzi direi tutti, dove la critica musicale è scomparsa, non abbassare il livello nell'illusoria speranza di avere più pubblico, cioè non perché rendere chiaro, divulgare, non rifugiarsi nella torre d'avorio è doveroso, ma come dire, vendersi nella propria anima e semplificare i concetti fino all'osso, ridurre le lunghezze dei pezzi perché si dice la gente è sempre meno capace di mantenere l'attenzione. Insomma, come dire, semplificare fino alla banalizzazione, ecco, questa secondo me non è la ricetta, lo dimostra appunto la sparizione della critica musicale dai quotidiani. Questo naturalmente non si può neanche ignorare i segnali che il mondo esterno manda, non si può vivere nella propria torre d'avorio, cercare un compromesso insomma nell'offerta come della nostra rivista fra cartaceo e online, contemplando sia una parte di qui, una parte di là, anche perché vuol dire una parte gratuita, una parte non gratuita per noi ovviamente, perché il cartaceo si compra, insomma cercare una soluzione di equilibrio che tenga che bilanci tutto, che possa soddisfare gli inserzionisti, possa soddisfare i lettori, possa soddisfare anche noi che la scriviamo, insomma, perché se non siamo contenti noi in prima persona, probabilmente non lo sono neanche i lettori.
E certo. Bene, noi siamo giunti in conclusione, Giovanni, di questa puntata di Voi che Sapete, per noi molto interessante. Approfitto per ricordare i siti rivistamusica.com e apemusicale, senza la L davanti, apemusicale.it, se volete andare così a curiosare. Quindi noi ringraziamo tanto per la partecipazione Roberta Pedrotti, ripeto, fondatrice della rivista musicale online L'Ape Musicale. Grazie per essere stata con noi.
Grazie a voi.
Sì, rimangono aperti molti interrogativi su cui certamente certo. troveremo occasione per riflettere insieme ai nostri ospiti. E ringrazio naturalmente il direttore della rivista Musica, Nicola Cattò, di essere stato in nostra compagnia.
Grazie a voi, a presto.
Grazie, noi ci lasciamo andare alle note di un'altra signora della musica diciamo così classica, si tratta di Francesca Dego. We'll be right back. E questa era la notevolissima Francesca Dego nell'esecuzione del terzo movimento ultimo, allegro impetuoso dal concerto per violino e orchestra in re maggiore di Ferruccio Busoni, sul quale concludiamo la nostra puntata di Voi che sapete.
Radio Televisione Svizzera, Rete 2.